ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 17 marzo, benvenuti a Earth Intruders Rassegna Stampa. Benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Siamo in diretta con voi sulle frequenze di Radio Bue, in studio Alessandro Albertoni, che sono io, che vi accompagno ormai da due settimane dall'inizio del nuovo palinsesto con questa Rassegna Stampa quotidiana, e abbiamo ospite speciale Elisa Speronello. Buongiorno Elisa, inutile che parli perché il microfono è abbassato, vai.
Buongiorno a tutti, okay. Cominciamo bene.
Sì, è un'autoregia, quindi ma i nostri ascoltatori sono abituati ad un po' di errori, sono simpatizzanti, sapete che potete comunque contattarci e iscriverci cercando Radio Bue Padova su Facebook. Messenger, siamo connessi a radiobue@live.it. Potete scrivere una mail a diretta@radiobue.it. E poi, cara Elisa, vediamo se sei preparata.
No, non farmi dire Skype.
Skype, ci trovano
ti
su.
Prego. Sì, Radio Bue
underscore.
Non mi ricordo più. Benissimo.
Radio underscore Bue underscore
non lo
diretta.
Non lo dico mai io. Te lo devo ricordare.
Rigorosamente in ritardo anche oggi, ma ce la faremo. E cominciamo subito con le prime pagine dei giornali. Ovviamente la politica sta sempre al primo posto. Duro scontro Alfano CSM, Corriere della Sera. Berlusconi e l'inchiesta sulla Rai, libertà mutilata. C'è un bell'articolo di Sergio Rizzo su quelle che si intitola Quelle Authority sotto tutela, Agicom Antitrust e La mano della politica. Insomma, tutta questa politica che crea delle istituzioni perché la politica non vi ci si intrometta, e poi con la politica ci si intromettono lo stesso.
Sempre e comunque.
Esatto, l'ombra e l'ombra di una terza intifada palestinese, l'abbiamo trovato noi ieri, adesso si sta sviluppando su tutti i giornali, la rottura politica fra Israele e il governo Obama. E poi sempre prima pagina, articolo che verrà ripreso da un po' tutti i giornali, violentava madri e bambini e bambine, finisce in carcere il guru di una setta a Roma, diceva di voler cambiare karma alle vittime. Anche noi vorremmo cambiare karma, ma ci teniamo quello che abbiamo.
Ci tocca.
La Repubblica, Rai, nelle telefonate spunta Letta, tadan, tutte le carte di Trani, Berlusconi, PM e sinistra condizionano il voto. La procura nega il fascicolo agli ispettori, Alfano, il CSM viola la Costituzione, dalla vigilanza no definitivo ai talk show. Sempre prima pagina gli scontri di Gerusalemme con una foto. Nella setta del guru violentate madri e figlie, il gruppo Maia di Roma, quello che abbiamo anticipato, letto prima sul Corriere della Sera. Trafiletto sulla guerra di Narcos che sbarca in America, è un articolo di Don Winslow. Proseguiamo con la Stampa, Trani, scontro CSM Alfano, Berlusconi libertà mutilata e dalle toghe che vogliono influenzare il voto. Il guru le stuprava, vi cambio il karma. Mi sa che gli ha fatto un karma bello
enorme.
Bello così, esatto. E poi altri articoli anticipati, Google beffa la censura cinese. Spenti i filtri, sapete, se avete seguito un po' l'internazionale, Google che aveva i filtri di ricerca per compiacere il governo pechinese ha deciso ora di contrastarlo, ma c'è tutta una storia dietro, potremmo farci leggere un articolo anche su questo. Così l'Europa uccide le farfalle, ambiente e inquinamento, è un altro articolo, un trafiletto, un occhiello si chiamano, no? Quelle
sì,
che appaiono
giusto.
In prima pagina, poi sviluppato all'interno del giornale. Il giornale per l'appunto, il testo delle intercettazioni, ecco le telefonate di Silvio, Berlusconi non dice nulla di sconvolgente, ma i PM di Trani vogliono il loro momento di gloria, ovviamente il giornale ha il suo taglio, e l'intervista a Sgarbi di Paolo Setti è dedicata a proprio all'ex ministro della cultura, ora consulente di Bondi. Il Santoro di destra c'è, sono io, dichiara Vittorio Sgarbi. PDL in piazza meno 3, sempre nella prima pagina del giornale. Tutto ciò che il governo ha fatto sulla giustizia. È un articolo che riassume tutte le iniziative del governo sulla giustizia, è un interessante riassunto. Lo trovate sulla Stampa. Il anticipato in prima pagina con il soprattitolo PDL in piazza meno 3, perché sapete che il 20 ci sarà una serie
di
manifestazioni.
Siamo al conto la rovescia ormai.
Siamo al conto la rovescia, ma non c'è solo quella manifestazione, ma ne parleremo più tardi. Sole 24 ore, lotta alla contraffazione nel laboratorio di 300 test, questo è un articolo selezionato in ricerca e innovazione, e questa direi che... Con il Sole 24 Ore possiamo concludere questa breve rassegna stampa. Abbiamo ancora Italia Oggi o l'Unità, ecco, mettiamo magari l'Unità. Riprendiamoci i soldi di un mese di blackout, attenti al canone. Con, come è usuale dell'Unità, c'è una foto in prima pagina con dei soldi. 9 euro per abbonato, 125 milioni da destinare a chi? Cosa propone l'Unità? Di spegnere la radio, anzi di non pagare un mese di canone, visto che l'Agicom ha deciso di non trasmettere i programmi di approfondimento politico per tutto il mese fino all'arrivo delle elezioni.
Per par condicio.
Quindi viva la par condicio. Passiamo ora alla selezione dei quotidiani, a cui la collaborazione oggi ci ha aiutato anche Elisa Speronello, che è qui in studio. Salute,
sì,
Elisa.
Sono sempre qui, non okay. Vado via.
Mi raccomando, hai il microfono acceso, quindi non fare gaffes. Noi abbiamo trovato, ovviamente ci sono molti articoli interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'internazionalità. Salteremo la parte politica perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole.
Sempre la solita minestra.
Gli articoli da noi, esatto, e anche riscaldata proprio... Se non si zuppa se pan bagnà, diceva
sì,
mia nonna.
Anche la mia.
E invece ci concentriamo sull'internazionalità. Crisi in Medio Oriente, Gerusalemme, sapete che il movimento islamico ha proclamato ieri la giornata della collera per protestare contro l'espansione ebraica nella parte orientale a maggioranza araba, che è stata stabilita proprio nei giorni scorsi dal premier israeliano. È stata stabilita che a est vengano costruite 3.000 nuove abitazioni, facciamo un breve riassunto. 3.000 nuove abitazioni, questo però in barba agli accordi internazionali, per cui il governo di Obama si è molto arrabbiato, anche perché l'annuncio è stato fatto proprio mentre, se non sbaglio, l'ambasciatore era lì che faceva una visita. L'articolo che abbiamo scelto è tratto dalla Repubblica, ovviamente nella pagina degli esteri, è di Alberto Stabile. È stata una giornata di scontri, di sassaiole, di barricate, come se fosse l'alba di una nuova intifada. Da un lato gruppi di giovani palestinesi armati di pietre, il volto coperto dalle kefia, che hanno raccolto l'appello del movimento islamico Hamas a mobilitarsi per una sorta di dies irae in difesa della Gerusalemme araba contro la continua espansione della Gerusalemme ebraica. Dall'altro le forze di sicurezza israeliane decise a mantenere sotto il loro controllo ogni angolo della città vecchia. Alla fine si contano una quarantina di arresti, una sessantina di feriti, tutti leggeri. Percorrendo il campo di battaglia, quando gli ultimi fuochi andavano spegnendosi, il capo della polizia israeliana, David Cohen, ha escluso che gli incidenti avessero segnato il debutto di una nuova rivolta popolare, una terza intifada. Il contesto politico non è per nulla incoraggiante, prosegue l'articolo. La grave crisi di fiducia esplosa fra l'amministrazione americana e il governo israeliano ha spinto ieri l'inviato di Obama, il senatore George Mitchell, a rinviare il viaggio che avrebbe dovuto portarlo in Israele per tentare di rilacciare i fili del dialogo. Prosegue l'articolo con: in realtà Washington non deve aver gradito le parole con cui Netanyahu, parlando alla Knesset, ha respinto la richiesta americana di accantonare i progetti di espansione nelle aree contese di Gerusalemme Est. Davanti a un simile atteggiamento di chiusura contro cui i palestinesi hanno posto analoga chiusura, Mitchell ha annullato la visita. Il Dipartimento di Stato aspetta da Netanyahu una risposta alle quattro condizioni poste al premier israeliano per uscire dalla crisi, cioè annullamento della decisione di costruire altre 1.600 case nel quartiere ultraortodosso di Ramat Shlomo, a est di Gerusalemme, l'adozione di misure per ristabilire la fiducia verso l'autorità palestinese, si parla della liberazione di alcuni detenuti, la messa in atto di meccanismi che impediscano il ripetersi di un pasticcio come quello combinato dal ministro per la casa, Yishai, durante la visita di Biden. E infine l'impegno che i colloqui indiretti con i palestinesi vertono sulle grandi questioni aperte, cioè i confini, il futuro di Gerusalemme e i rifugiati, non sui dettagli tecnici. Turmoil Carnage, quanto mi piace questo pezzo di Bjork che abbiamo scelto come nostra sigla e base.
Anche a me piace.
Ah sì? Sì. Oh, che bello, finalmente qualcuno che non mi dice che è angosciante. Perché la trovo molto allegra. Tiene il ritmo e soprattutto ci tiene belli svegli per questa rassegna stampa, che altrimenti potrebbe scriversi troppo noiosa. Ma non lo sarà mai, perché noi ci mettiamo sempre questa vela di ironia e cerchiamo di spiegarvi i fatti che poi potete approfondire sui vari giornali, vi diamo i vari riferimenti. Ma Turmoil Carnage anche a Bangkok, la capitale thailandese. Onda rossa in piazza, litri di sangue contro il governo. Che è successo? L'articolo è tratto sempre da Mondo di Repubblica di oggi. Bangkok, il sangue è stato estratto vena dopo vena a migliaia di donatori nel giro di poche ore. La protesta dei thailandesi si è svolta versando, se non sbaglio, 300 litri di sangue davanti dove si è nascosto il Abhisit, che è il, se non sbaglio, vediamo un po', non lo trovo, è il governatore, credo, il premier, più o meno.
Adesso leggiamo
una cosa così, insomma, il responsabile di tutti i disastri che stanno succedendo. Sono arrivati lì in tantissimi, hanno versato litri e litri di sangue. Mi ricorda una protesta fatta simile da noi, dove litri e litri però erano di un'altra sostanza organica, versati proprio al passaggio dell'allora premier. Il sangue è stato estratto vena dopo vena a migliaia di donatori nel giro di poche ore. Ognuno pochi centilitri, travasati direttamente dalle siringhe usa e getta dentro taniche di plastica dell'acqua minerale. Ne abbiamo prelevati 1000 litri, ecco la cifra esatta, annunciano i capi del movimento delle camicie rosse, sollevando le damigiane e passandole come ampolle di San Gennaro tra la folla, in giubilo di 100.000 contadini, negozianti, disoccupati e ceto medio giunti a Bangkok dalle città e campagne del nord-est e dal centro per far cadere il governo in carica. Sotto gli sguardi impassibili di 200 soldati in assetto antisommossa, il sangue è stato versato proprio sotto le cancellate principali del palazzo governativo, dove entra solitariamente il premier Abhisit, e qui è durissima, Vejayjiva.
Sei stato bravo.
Tu che sei il thailandese, come si dice
Vejayjiva? Va bene. Penso come l'hai detto te, però.
Beh, Abhisit è facile, c'è solo una che in mezzo, quindi vada per... Poi, per la dicitura corretta, vi sponsorizzate il giornale.
Sì.
Noi ve lo leggiamo, ma cerchiamo solo di suggerirvi, di incuriosirvi, poi l'articolo completo, vi diamo sempre i riferimenti per trovarlo. Dunque, prima un bramino indiano in bianco a dare un tocco cerimoniale, poi tutti i leader principali dei rossi hanno svuotato le loro taniche. Infine, il sacerdote hindù, i monaci buddisti si sono astenuti da un gesto di sapore tribale, è andato a imprimere l'impronta della sua mano insanguinata anche sul selciato di fronte al Partito Democratico, guidato dall'odiato primo ministro. Stamattina, infine, se l'esercito continuerà a lasciarli fare come è successo fino ad ora, stessa sorte toccherà alla residenza privata di Abhisit. Quindi una grande manifestazione in piazza che coinvolge tutta la popolazione, dal contadino al ceto medio, e anche la parte religiosa, che in Thailandia è molto importante. C'era la presenza del sacerdote indù, anche il bramino indiano, non però i monaci buddisti.
Loro no,
perché dicono troppo tribale, troppo violento forse anche. Nelle intenzioni la protesta era di stile gandhiano, ma gli slogan non corrispondono letteralmente allo spirito del Mahatma. Non ci sarà pace senza democrazia, dicevano gran parte dei cartelli usati dai 100.000 manifestanti in rosso. Finora però, tranne il ritrovamento di numerose granate e l'esplosione di 4 ordigni che hanno ferito 2 soldati, la tensione è stata contenuta. Dopo i gesti plateali, nessuno si nasconde ora i rischi di una protesta a oltranza se l'attuale premier, come ha già detto, continuerà a rifiutarsi di sciogliere il Parlamento per aprire la strada a nuove elezioni. Il primo ultimatum è scaduto lunedì a mezzogiorno, quando in 100.000 si sono presentati davanti alla caserma, dove Abhisit ha preso rifugio da 5 giorni con i ministri chiave del suo gabinetto, la stessa nella quale 3 anni fa presero temporaneamente il controllo del paese i generali golpisti. Non perché non voglio le elezioni, ha detto il premier, ma perché non si può agire su due piedi dietro pressioni di un corteo. Chi mi ricorda?
Boh, meglio non dirlo.
Ma tu devi sapere che per ironia della storia, Abhisit è al potere proprio in seguito alle manifestazioni di piazza di un movimento dal colore opposto, cioè i rivoluzionari realisti e i borghesi delle magliette gialle, che occuparono Bangkok e lo stesso palazzo del governo per far cadere due esecutivi di Thaksin e i suoi eredi. Quindi gira e...
Siamo sempre là.
Siamo sempre là. Proseguiamo con una notizia tratta dal Fatto Quotidiano. SLA, via libera a una ricerca ma nessuno lo sa. Tratto da pagina 3, autotestata su un malato che è anche direttore della consulta ministeriale. Sembra un pasticciaccio, invece è una notizia molto importante. In Italia potrebbe partire già tra qualche settimana un nuovo protocollo di ricerca sulla base di cellule staminali, da cui si possono aspettare risultati nella lotta alla sclerosi laterale amiotrofica.
Che colpisce anche tanti calciatori. Se non sbaglio,
sì, è un,
una delle più frequenti tra i calciatori.
È anche una malattia degenerativa delle più inquietanti e tristi. È dura, è dura. Nessuno però di questo nuovo protocollo di ricerca lo sa, non è ancora noto, e soprattutto non lo sanno i malati di SLA, perché finora tutto è stato discusso nelle stanze della consulta ministeriale delle malattie neuromuscolari, dove il protocollo ha ottenuto il primo via libera. A dare il nome alla ricerca è Mario Melazzini, è un oncologo che nel 2002 si è ammalato di SLA. Melazzini ricopre una serie di cariche. Oltre ad essere presidente della consulta ministeriale, è presidente di AISLA, eccetera, eccetera. Il protocollo porta il suo nome perché è lui ad averlo sperimentato per primo su se stesso. Dichiara Melazzini: grazie alla mia competenza in campo ematologico, quando mi sono ammalato ho intrecciato le ipotesi immunomediate e infiammatorie che vengono dalla scuola americana del professor Appel con gli studi effettuati anni fa e poi abbandonati con un farmaco immunoregolatore che aveva dimostrato per un periodo transitorio un recupero di funzioni. Nessun conflitto di interesse, però. Non ho portato io il protocollo alla consulta. Sono stati alcuni malati a scrivere al ministro per chiedergli di avviare la sperimentazione e il ministro ha fatto intervenire la consulta. Guai però a parlare già di risultati. Ci sto lavorando da anni con i neurologi, spiega Melazzini. Sono convinto che sia una strada da perseguire. Sono un ricercatore che vuole continuare a stimolare questo meccanismo, ma fino a quando non ci sarà una sperimentazione scientifica non si possono illudere le persone. Manca l'autorizzazione dell'ISS, prosegue Melazzini, poi gli esperti dei comitati etici dovranno decidere se partire dalla fase 1, quella di verifica della pericolosità sull'uomo, o dalla fase 2. Il protocollo sarà poi sperimentato in 6 centri italiani, coinvolgerà una trentina di pazienti e costerà 12.000 euro a paziente. Speriamo in ben.
Un importante primo passo.
Che una delle buone notizie in campo medico e farmacologico ci farebbero anche un po' sorridere. Che dici?
Dico di sì.
Eccoci di nuovo in diretta con voi. Stiamo per selezionare il prossimo articolo. Siete Earth Intruders Rassegna Stampa in diretta con Alessandro Albertone ed Elisa Speronello che oggi ci fa compagnia. Cara Elisa, e leggiamo gli articoli che
ho selezionato io.
Sì, allora, di cosa si tratta?
Allora, intanto siamo nel Corriere della Sera e volevo parlarvi appunto di questa grandissima innovazione che sta portando la Gelmini nella scuola, la riforma è molto chiacchierata e portiamo due pareri discordanti, cioè un parere pro e un parere contro. Il primo si intitola Il Novecento nei licei e la difficile sfida di insegnare Tangentopoli di Giorgio De Rienzo. Praticamente in questo articolo si esprime appunto le perplessità, le difficoltà che si possono incontrare con questo nuovo programma portato dalla Gelmini, soprattutto per quanto riguarda l'accoppiamento di materie, cioè la geografia con la storia, per esempio. E praticamente poi si fanno anche una bellissima domanda, mi chiedo come sia possibile capire già oggi eventi come 68, che sono talmente vicini.
Sì. Che non si riescono a spiegare.
Esatto. Di tutto contro, l'altro articolo, che si intitola Una scelta giusta se vogliamo che gli studenti conoscano Levi, di Paolo Ferrattini, dice che quello che è importante è distinguere la materia storica condivisa e la cronaca. Quindi è importante anche portare le due materie insieme, non staccarle completamente. Comunque sì, sono due bellissimi articoli che vi consiglio di leggere.
Un passo che ti ha colpito particolarmente?
Sì, lo leggo subito. Allora, mi chiedo se è possibile interpretare oggi con distacco e serenità un fenomeno importante ma ancora difficile da decifrare come la rivoluzione del 68. Per tanti versi soltanto una finta rivoluzione, se non si rischi, sulla spinta della corruzione ormai presente nella nostra vita di ogni giorno, di amplificare o ridurre la portata di Tangentopoli, per non dire del difficile rapporto in Italia, tra parentesi, tra lo Stato e la Chiesa e delle sue preoccupanti ripercussioni sul piano internazionale nello scontro tra le altre religioni, che è fondamentale.
Ma secondo te è più una difficoltà perché il tema c'è ancora vicino o perché qualcuno in alto non vuole che si parli di queste cose?
Un po', perché secondo me se noi ci allontaniamo abbiamo uno sguardo più obiettivo, cioè sulla storia.
Certo.
Se invece abbiamo ancora le radici nella storia, che è praticamente attuale,
si chiama attualità.
Esatto, siamo un po' di parte.
Ma se, perché c'è questa paura di parlarne, di confrontarsi e di discutere di argomenti che sono tuttora, che tutti viviamo?
Cioè, secondo me non c'è la paura, ci sono anche le persone che vogliono farlo ma non trovano lo spazio che magari...
Io ricordo che è una grande mancanza la mia non avere tutte le informazioni sul 68, sulla lotta alla mafia, su Tangentopoli, sul grande processo, che ora recupero grazie a Lucarelli e al suo Blue Note. Grazie Lucarelli, ti ringraziamo. So che ci segui sempre, tutti i giorni, grazie.
Sì.
No, ma scherzi a parte, si fa fatica poi a recuperare tutte le informazioni su questa politica, chi è tal dei tali, chi è la Democrazia Cristiana, chi è Craxi, se non te lo spiegano, se non te lo spiegano a scuola a 18 anni, quando è che te lo spiegano? Poi recuperarsi diventa difficile. Non sembra un po' che vogliono ottenere la materia un po' esclusivista, tutta roba
anche
loro?
Secondo me, cioè, solo se arrivi a un certo altezza di studio, insomma, a studiare proprio quelle cose lì, riesci a comprenderle, a capirle, altrimenti sei veramente escluso e senti alla televisione che nominano Craxi, Bettino, eccetera, dici chi è? Boh.
E poi vedi che è eletto in Parlamento e dici ma non era morto, e invece è il figlio.
No, è là.
Il bobo. Va bene, grazie.
Andiamo
Elisa.
Andiamo avanti.
E proseguiamo la nostra segna stampa. Abbiamo un articolo, ci sono tantissimi articoli davvero interessanti, ve ne segnaliamo alcuni. Allora, torno a ripetere, PDL in piazza meno 3, governo giustizia, ecco la verità su quello che il PDL vuole fare, è un riassunto delle riforme ed è tratto da Il Libero, sì, è a pagina, non è fotocopiata, va bene, però
pagina.
È tratto dal Libero, è scritto in prima pagina, è preannunciato in prima pagina, e poi che è interessante avere un riassunto di tutte le riforme che ci coinvolgono, senza magari vista dalla parte del PDL invece che da solo cosa essere contro, che in mezzo possono esserci cose belle e cose brutte, ma giusto avere un ordine obiettivo su tutto quello che si vuole fare.
Uno sguardo attento su tutto.
Poi così poi ognuno giudica liberamente. C'è un articolo sul Manifesto che lo chiude a pagina 16. Carissima acqua, quando arriva la CEA i rubinetti si chiudono. Si parla della privatizzazione dell'acqua. Questo lo riprenderemo anche domani perché è di attualità proprio questa settimana. Il 20 c'è la manifestazione del PDL, ma c'è anche la manifestazione di Libera, l'associazione antimafia. C'è anche la manifestazione per la riliberalizzazione dell'acqua, perché è stata nel mese pronto. Sinto sordo, ok. E, che è stata recentemente. No, c'è stato un problema di microfoni. Okay. Che è stata recentemente privatizzata l'acqua pubblica. E c'è un altro articolo, sempre tratto dall'Unità, con Il Piccolo protesta sul proscenio. Potremmo occupare i teatri. Qualcosa sta accadendo al Piccolo di Milano, il teatro fondato da Strehler. E cosa sta succedendo? Lo scopriremo domani, quindi restate in collegamento con noi. L'ultima notizia invece tratta dai nostri quotidiani, è tratto sempre dall'Unità di oggi, pagina 47, niente gay, siamo corridori se il diverso non va in giro. Che succede? Proposta da Amsterdam, sul palco del giro, nelle prime tre tappe ospitate in Olanda, omosessuali al posto delle miss. I maci italiani rispondono piccati, niente gay, grazie, questo è uno sport da veri maschi.
Ah, però.
È un articolo di Valerio Rosa. Il signor Fyodor Molnár, consigliere comunale ad Amsterdam, o è un inguaribile ottimista o non sa nulla del nostro paese, commenta l'autore. Apprestandosi la tollerante Olanda ad ospitare le prime tre tappe del prossimo Giro d'Italia, ha infatti suggerito che i vincitori di ciascuna frazione non vengano accolti al traguardo dal bacio delle solite sorridenti facciulle in fiore, ma da due uomini omosessuali. È una proposta allettante che si sposa bene con il tradizionale appoggio di Amsterdam all'emancipazione gay, ha affermato il portavoce del comune, a maggioranza progressista. Apriti cielo, ferito nel virile orgoglio, il maschio italico ha immediatamente reagito per stroncare sul nascere quella che, alle nostre latitudini, deve essere suonata come una sgradita e inopportuna provocazione. Ma c'è mai qualche magistrato che è oltranzista e che vuole, che è contrario.
Per me non solo magistrati.
C'è stato qualche politico padano che sono sempre, o autonomista di Sicilia che ci tiene sempre. Le miss saranno italiane e le porteremo noi dall'Italia, hanno sentenziato gli organizzatori, rimarcando con quell'infelice verbo la loro funzione esclusivamente ornamentale. E in ogni caso, aggiunge, si parla di l'argomento, è intervenuto anche lo sprinter Mario Cipollini, precisando che le tradizioni vanno rispettate. Il momento della premiazione è il coronamento di una valanga di cose, il lavoro di squadra, la vittoria, magari anche la felicità della maglia rosa. E vogliamo che la felicità venga rovinata dalla presenza di due gay. E che palle. E in ogni caso, aggiunge, il nostro è uno sport talmente maschio che chi ha tendenze omosessuali non avrebbe, secondo me, la tendenza a praticarlo. Quindi cari gay, via dal Sellino tutti, o a marciare sculettando o nuotando depilati, ma la bicicletta no, toglieteci. Anche questo, perché non si può fare. E siamo arrivati alla terza parte del nostro programma, in collegamento in diretta qui in studio con noi, oltre a Elisa Speronello che ringraziamo, c'è anche Silvana Carosielli, la nostra ospite della settimana.
Buongiorno, buongiorno Ale, buongiorno Elisa. Rinnovo i complimenti per la trasmissione.
No, troppo buono, lei ci confonde.
Ma è quello il mio scopo.
Grazie.
Allora, io ho trovato un articolo sul Corriere della Sera, che tra l'altro anche l'Elisa aveva trovato.
Sì, l'avevo trovato.
Siamo telepatiche.
Sì, sì.
È un articolo davvero interessante. Cos'è?
Siamo telepatiche. Il poeta che rischia la vita per i suoi versi d'amore. Io lo sai che sono quella sui temi sociali, tutta la settimana porterò queste cose.
Ma si parla sempre di amore, è cominciato lunedì con l'articolo di...
Sui giovani, aprite il cuore e la mente, come sentirsi ancora giovani. Ieri con la... Francesco Alberoni, sul Corriere della Sera.
Alberoni.
Sì, Alberoni. Ieri parlando delle case, della beneficenza, oggi parlando d'amore, poesia che però viene un po' massacrata ogni tanto. Spiego cosa è successo. Praticamente, la notizia viene da Novara, e, un ragazzo di 29 anni, Saman, spero si pronunci così, nato in Giordania, è stato bollato come apostata dal grande mufti del regno. La sua poesia, cito testualmente, dice l'accusa che per la sharia merita la morte, cita il Corano e quindi è nemica della fede al pari delle vignette danesi. Ora cosa è successo? Praticamente lui scrive poesie, è oltre a essere un giornalista è anche proprio un poeta, uno scrittore, e ha scritto dei versi, ha citato dei versi all'interno delle sue poesie provenienti dal Corano, che citano il Corano, però li ha scritti comunque in corsivo, di modo tale da dare un certo rilievo. I versi, per citarne uno, sono questi, ad esempio: quanto all'orfano non respingerlo. Allora, cioè, io personalmente,
sì, però, per la religione islamica il Corano non si può citare.
Sì, non
così.
Esatto, non si
quindi
può citare, però
comunque
sia, lui non è che ha fatto, cioè non è stato né blasfemo né niente, non ha detto niente di particolare.
Su questo non c'è niente da dire.
Però dice che da quel giorno lui subisce continuamente minacce di morte da estremisti islamici e addirittura da suoi vicini. Lui abita a Zarqa, è rimasto nel suo paese, ha deciso di non muoversi, tra l'altro ha moglie e figli, quindi ha una famiglia, oltre a essere giovanissima anche una famiglia, e lui dice, cito parole testuali, ogni giorno mi sveglio e ho paura di non arrivare vivo alla morte, ma poi vado avanti e scrivo e scrivo. E la cosa brutta purtroppo è che all'inizio molte persone gli sono state vicine, poi per paura dell'altro, del diverso e anche di subire ripercussioni personali, sono stati zitti. Quindi c'è paura, c'è silenzio e lui giustamente continua a dire. Lui è isolato e tra l'altro ci dispiace anche per la sua famiglia, almeno a me personalmente, perché oltre a lui, che non, secondo me non ha fatto niente di male alla fine, voglio dire, insomma.
Ma addirittura essere bollato al pari delle vignette danesi, ma questi...
Assolutamente, un po'...
Ma non c'è una certa cricca di musulmani che sono un po' invisi all'ironia, cioè non gli piace,
no, diciamo,
molto...
Diciamo che i musulmani, sì, probabilmente...
Un po' rigidi.
Esatto,
volta.
Un po' rigidi. Oltretutto, pensati se venissero a fare così i preti cattolici con le bestemmie campagne che si sentono in Veneto, dovremmo essere tutti quanti alla forca, secondo me.
Ci quindi, sono anche insomma, poesie che bestemmiano direttamente.
Esatto, canzoni blasfeme, però nessuno gli dice niente. Loro invece sono così, boh, se la prendono tantissimo e hanno voluto bollare questa persona addirittura.
Ma se tu dovessi scrivere una poesia d'amore e dovessi citare la Bibbia, quale verso prenderesti?
Ama il prossimo tuo come te stesso.
Una grandissima verità.
Sì,
sottoscrivo.
Che è quello che cerco di fare. Poi ogni tanto non mi riesce. Purtroppo chiedo scusa alle persone con cui non riesco a essere così. Però o anche non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto.
Questa
a te.
Questa è la seconda legge fondamentale. Secondo me
qualcosa invece di più uomo-donna?
Uomo-donna, procreate dopo il matrimonio, fatevi una famiglia e insomma, devo citare la Bibbia, quindi dico quello.
Il pezzettino della Bibbia che ti è piaciuto di più, dai.
Il pezzettino della Bibbia.
Lasciate che i bambini vengano a me.
Lasciate che i bambini vengano a me, che è anche una cosa bellissima. Io sono cattolica, okay, quindi secondo credente me... cattolica, e la vedo in maniera positiva questa frase, non c'è da fare.
Secondo me nell'Antico Testamento ci sono tantissimi versi molto belli, però è impossibile ricordarseli.
No,
memoria,
io mi ricordo quei due lì, però... Magari mi ricordo il concetto che comunque è sempre d'amore, e sì, di fiducia, di credenza e fiducia. Non me lo ricordo preciso il verso, Ale.
Vabbè, non ci teremo. In principio fu
l'uomo e la donna. In
principio era il verbo.
Il verbo!
Sì.
Grande Albertone. Mi sa che ho anche piccato con questo mio ultimo verbo.
Chissà poi come si conclude, non mi ricordo neanche più. L'Apocalisse. Io ti amo come la bestia dalle 10 teste delle 7 corna.
No, non è vero.
Chissà come sembra una poesia d'amore tratta con la Bibbia. E se qualcuno si arrabbierebbe, a me mi sembra invece, non so, io vedo una similitudine fra l'amore e uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna ovviamente.
Ma l'amore infatti io penso sia una cosa
e
molto che vada al
religioso.
Di là del sesso, se uno uomo o donna, cioè l'amore è l'amore, punto.
Cioè poi si parla di poesia,
sì,
e quindi
sì,
io trovo, non so, l'anelito verso la poesia molto simile alla spiritualità,
sì,
e all'amore verso Dio o
certo,
le sue rappresentazioni, i suoi equivalenti.
Anche perché chi lo vuole vedere da credente è un dono che ti viene dall'alto, anche di saper scrivere, io la vedo così, poi c'è chi concorda e chi no.
Alleluia. Siamo verso la conclusione, anche oggi avete ascoltato, siete stati con noi a Earth Intruders Rassegna Stampa, e in diretta tutti i giorni alle 11.30, se ce la famo. Abbiamo avuto con noi in studio Silvana Cariosielli, che è la nostra ospite della settimana.
Grazie Ale, complimenti tra l'altro.
Ma fammi i complimenti in diretta, insomma, che
certo,
mi ha avuto un censo.
Perché
che
sei bravo.
Invito degli ospiti che poi vogliono solo me. La settimana prossima avremo un ospite molto, molto più critico nei miei confronti, lo tratterò sicuramente peggio. Abbiamo anche Elisa Speronello, che mi ha aiutato anche nella redazione. Forse ci sarà anche domani, speriamo di sì.
In teoria sì.
Ma altrimenti ci ha promesso, ci ha giurato che come appuntamento fisso tutti i mercoledì mattina sarà con noi, ci aiuterà a scegliere le notizie e a commentarle. Potete farlo anche voi, perché ci sono notizie che non scadono di giorno in giorno, come alcune che
vero,
vi riproporremo domani, quella sul Teatro del Piccolo e altre cose. E potete selezionarle e segnalarcele, vi diamo i nostri contatti. Allora, ad esempio, potete trovarci su Facebook cercando Silvana
Radio Abue Padova.
Bene. Oppure su Messenger cliccando su
radiobue@live.it.
Bravissima. Certo che se preferite contattarci su Skype, Silvana
radio_bue_diretta.
Eccolo.
Ma altrimenti possiamo anche scrivere una mail, Elisa
diretta@radiobue.it.
Bravissima.
Guarda che le donne sono formidabili, non ci riesco.
Ma prima mi sono dimenticata Skype.
No,
non lo dico
ma
mai.
Tu fai il più con me, lo devi fare tra poco. Possiamo ricordare l'appuntamento del
ricordiamo
più 14:30.
Io e te.
Anche perché noi ieri ti abbiamo citato oggi. Abbiamo detto che ci sarebbe stato la segna stampa dalle 11:30 circa.
Di solito invece annuncio a mezzogiorno e un quarto il programma che poi ci taglia fuori, che è il GR, con le notizie di attualità del mondo padovano e non solo, e cito anche oggi allora il più. Ringraziamo e vi invitiamo ad ascoltare questo il servizio informativo dell'università. Oggi era mercoledì 15 marzo, andiamo verso il finale. Wow. Un ringraziamento per l'idea a Gioia Lovison, alla collaborazione mi ringrazio me stesso, Alberto Alessandro, ma ringrazio anche Elisa Tronello e Silvana Carosielli che mi aiutano sempre, all'ufficio rassegna stampa dell'Università di Padova che ci dà sempre le informazioni sulle cose dell'università. Un saluto e arrivederci a domani.
Ciao.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.